Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. È il 2007. Dall'omicidio di Anna Laura sono ormai passati quasi 20 anni e la famiglia e tutta la città aspettano ancora una risposta. È proprio in quell'anno che Massimo Olivotto, capo della squadra mobile di Pordenone, sempre per uno strano scherzo del destino, si trova bloccato per un infortunio con poca possibilità di muoversi. Decide allora di sfruttare quel contrattempo per riguardare tutte le carte e le prove legate ad una serie di cold case accaduti in zona. Tra questi, il caso di Anna Laura Pedron. Olivotto, riguardando tutto il materiale a sua disposizione, si accorge che nel 1988 non era stata effettuata nessuna attività tecnica sui reperti presenti nella scena del crimine e che quindi, analizzandoli nuovamente con le tecnologie del 2007, si sarebbe potuto ottenere qualche nuovo risultato per far finalmente luce sulla morte della giovane Anna Laura. Scatta proprio una scintilla nella testa dell'investigatore, che decide di coinvolgere gli agenti della scientifica di Padova per cercare qualche risposta sui reperti trovati nell'appartamento di Via Colvera attraverso l'esame del DNA, una tecnica che nel lontano 1988 non era ancora a disposizione delle forze dell'ordine e degli inquirenti. Vengono disposti gli esami del caso e il risultato, amici, è scioccante.
Con insomma, piacere ovviamente la polizia scientifica mandò i reperti a Roma. Il servizio all'epoca il direttore mi chiamò e mi disse che avevano materiale sufficiente per poter estrapolare profili genetici dei soggetti coinvolti di cui vi erano appunto abbondanti tracce di sangue. E nel fare ciò mi disse che erano stati rilevati due profili genetici, uno di Anna Laura, per il quale ovviamente avevamo fornito i riscontri, e uno di un soggetto maschile che appunto permetteva, soggetto maschile che era stato il cui profilo genetico era stato rinvenuto sia nella lampada, nelle tracce ematiche nella lampada utilizzata nel tafferuglio che era caduto all'interno della stanza, sia nelle tracce ematiche rinvenute nello straccio strofinaccio nel lavello della cucina utilizzato per pulire in maniera sommaria la scena del crimine.
Non solo quindi la scientifica riesce ad analizzare i reperti dell'epoca, ma scopre anche che oltre al DNA di Anna Laura ce n'è un altro che appartiene ad un profilo maschile. Il caso che sembrava ormai dimenticato per sempre si riaccende improvvisamente. A questo punto però gli investigatori devono associare quel DNA ad un soggetto e le indagini, riprendendo quanto fatto nel 1988, riaccendono i riflettori sui membri della Telsensao. Si riprendono in mano i nominativi indagati all'epoca, ma non solo, perché un collaboratore di Olivotto ha un'intuizione che a posteriori si rivelerà decisiva, ovvero allargare il confronto del DNA anche ai familiari dei vari membri della setta già noti all'epoca dei fatti.
Questo allargamento della rosa dei possibili, come dire, padri del profilo di DNA rinvenuto nel corpo tipi di reato. E in una prima tornata da parte nostra ha avuto esito negativo, in buona sostanza abbiamo prelevato tramite tazzine di caffè, bicchiere d'acqua, mozzicone di sigaretta, riconducibili ai soggetti, con dei faticosi servizi specifici di pedinamento e di repertazione dei campioni da poter estrapolare. Un primo giro che ha avuto un esito, tra virgolette, negativo. Un secondo giro invece che è stato più fruttuoso, perché ci ha permesso, tra i tanti campioni inviati al servizio di Polizia Scientifica di Roma, di in termine tecnico si dice di matchare, di far combaciare il profilo genetico di un soggetto, Davide Rosset, con quello presente negli archivi appunto del servizio di Polizia Scientifica, così come estrapolato in una parte di uno strofinaccio, in una parte di coccio di lampadario di abat-jour rinvenuto nel corpo, raggiunta come corpo di reato nella scena del crimine, e quindi di permettere anche in successiva battuta di ripetere l'esperimento tramite appunto un processo di discovery in una fase dibattimentale, in una fase processuale. In particolare per il Rosset ricordo che fu organizzato un servizio di monitoraggio degli automobilisti ai quali veniva fatta la prova del palloncino, quindi veniva somministrata con dei boccagli la prova del palloncino, venivano appunto somministrati questi boccagli che poi adeguatamente repertati erano stati inviati al servizio di Polizia Scientifica.
David Rosset, un nome che non era praticamente mai apparso nelle carte del 1988, e questo, amici, per un motivo molto semplice. Anche se Rosset nel 2007 ha ormai 33 anni, all'epoca dei fatti ne aveva soltanto 14. Era un insospettabile, insomma, anche se conosceva Anna Laura, perché i suoi genitori facevano entrambi parte della setta. La polizia si muove immediatamente e convoca in questura, all'insaputa di Rosset, i genitori e la sorella di quello che a questo punto è diventato il sospettato numero uno per l'omicidio di Anna Laura. Mentre gli interrogatori proseguono presso la questura di Pordenone, le forze dell'ordine si precipitano a notificare allo stesso Rosset, che si trova fuori città per il weekend, l'invito a presentarsi in questura. Questo è il racconto di Antonio Bacci.
Quindi la polizia va, si prepara ad andarlo a prendere e a chiedergli conto di cosa facesse in quella stanza la mattina del 2 febbraio dell'88. Immaginatevi di essere in una macchina, in un'autostrada con la compagna dell'epoca e di dover rientrare da Torino a Pordenone, quindi di dover rifare tutta l'autostrada A4 e che la polizia vi fermi per quello che apparentemente è un controllo stradale normale e invece vi comunichi che siete attesi in questura per parlare di un omicidio nel 1988 in cui, secondo gli inquirenti, voi avete un ruolo e il ruolo non è quello del testimone, ma potrebbe anche essere quello dell'assassino. Voi immaginatevi, siete in macchina con la fidanzata, quando le porte si chiudono e la polizia dice andate avanti voi, noi vi seguiamo e vi scortiamo in questura, che tipo di conversazione possa esserci? Una persona che viene improvvisamente, vede la sua vita stravolta con un'accusa di questo genere, e magari ne è completamente estraneo, immaginatevi quanto si chiacchiera in quella macchina, cosa, che disperazione possa emergere dai dialoghi, e invece in quell'auto non viene proferita alcuna parola, auto su cui naturalmente la polizia aveva messo dei rilevatori e dei microfoni per captare eventuali dialoghi, e quindi è una prima dimostrazione di assoluta freddezza e distacco di David Rosset verso quella indagine che pure lo coinvolge.
Silenzio. Un silenzio assordante quello di Rosset, che come vedremo, amici, proseguirà a lungo. L'indagato infatti raggiunge la questura di Pordenone, ma consigliato anche dai suoi legali, si avvale della facoltà di non rispondere e non rilascia dichiarazioni agli inquirenti. La polizia non molla e dopo aver interrogato il sospettato e la famiglia, vengono predisposte una decina di perquisizioni a carico di elementi della Tel Sensao, già noti agli inquirenti nel 1988. vogliono cercare altre prove che possano andare a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dell'indagato e magari anche a rinfrescare la memoria a tutti quelli che 20 anni prima possono aver magari dimenticato o trascurato dei dettagli significativi che alla luce della presenza di Rosset sul luogo del delitto potrebbero venire a galla.
Ma il fatto di aver trovato quella che ritenevamo essere la prova principe, ovvero sia una riconoscibilità di una paternità diretta di corpi intrisi di sangue all'interno della scena del crimine al Davide Rosset, non ci ha impedito di compiere sotto la attenta guida appunto della Procura della Repubblica, prima di Pordenone e poi di Trieste, ulteriori elementi che portassero a delineare un quadro probatorio inequivocabilmente riconducibile all'opera del Rosset. Per noi, dal punto di vista investigativo, si è trattato come di riformulare un libro, leggere un libro giallo, sapendo, avendo già letto la parte finale, sapendo già chi era l'autore del delitto. Quindi a ritroso abbiamo ricostruito questi, tra virgolette, 20 anni di Davide Rosset, e scoprendo varie cose interessanti e anche fornendo una chiave di lettura diversa di tutte le testimonianze che all'epoca dei fatti furono compiute. Perché ricordiamo che oltre a Davide Rosset fu indagato anche i genitori, in particolare la madre, per alcuni episodi di coinvolgimento con il crimine, tanto da ritenerli ipotesi di favoreggiamento e ipotesi anche di vilipendio di cadavere.
Gli inquirenti, come raccontato da Olivotto, si concentrano quindi su altre prove che possano concorrere, assieme al DNA trovato nell'appartamento, ad identificare David Rosset come il responsabile dell'omicidio. E tra queste, Olivotto racconta che nel 1988 un agente di polizia, durante le perquisizioni legate alle prime indagini, aveva visto lo stesso Rosset, all'epoca un ragazzino, con dei segni di abrasioni e graffi sulle mani. Segni, spiegati dal ragazzo, come derivanti da un grattamento nervoso. La giovane età di Rosset non aveva ovviamente fatto sospettare nulla all'agente di polizia, che neanche riferì l'accaduto. Una circostanza che a 20 anni di distanza restituisce invece un'immagine completamente diversa allo stesso Olivotto. Così come anche l'uscita dalla setta della famiglia Rosset solo poco tempo dopo la morte di Anna Laura. Non certamente una prova, ma un indizio molto forte, come ci ha rivelato lo stesso investigatore. Ma insomma, cosa sarebbe successo in quell'appartamento di Via Colvera? Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Rosset, infatuato di Anna Laura, l'avrebbe raggiunta quel 2 febbraio facendosi aprire la porta, perché lei lo conosceva, e dopo aver tentato un approccio sessuale, rifiutato dalla ragazza, l'avrebbe soffocata con un cuscino. A quel punto avrebbe chiamato la madre, con cui avrebbe inscenato il depistaggio della scena del crimine. Tesi investigativa supportata, secondo gli inquirenti, anche dalla testimonianza di quella persona che nel 1988 aveva detto di ricordare di aver visto una donna bionda entrare di fretta nello stabile di Via Colvera dopo aver chiuso stizzita la portiera della sua auto. Bionda, come era bionda la stessa Rosalinda Bizzo, la madre di Rosset. Infine, amici, vi ricordate il volo astrale compiuto dai membri della Telsensao per cercare di dare un volto all'assassino della ragazza fornendo un identikit alla polizia? La pilotessa astrale era proprio lei, Rosalinda Bizzo. La madre di Anna Laura, però, ha un'idea ancora diversa di quello che possa essere accaduto quella tragica mattina d'inverno.
Quindi lei si è fidata perché ha detto: se questo viene qua, che cosa ha da dirmi, no? E ha aperto. E dietro di lui qualcuno del condominio lì ha detto che hanno visto per le scale almeno 3 persone. E sono entrati e non so cosa sia successo. E il ragazzo di sotto che stava studiando, un ragazzo universitario, ha sentito dei rumori e poi della specie di suoni così, e si era anche preoccupato, è andato a chiamare la mamma, che era in un'altra stanza, e le ho detto: senti, che cos'è sta? Però a quel punto non si sentiva più niente. Insomma, a me hanno chiesto: ma lei qui in negozio ha un nastro adesivo nero? Quando sono venuti. Sì, dico, ce l'ho di diversi colori perché lo usavo. E mi faccia vedere se è del... Perché le hanno tappato la bocca? L'Anna Laura era molto tonica, era magra, asciutta, ma faceva ginnastica, faceva palestra, faceva robe, quindi non era una ragazza. Lei ha tentato in tutte le maniere di difendersi. Le hanno tappato la bocca, per cui il ragazzo sotto non ha più sentito niente, no? L'hanno presa alle spalle e sono intervenuti in te. E non contenti ancora, hanno preso un cuscino, perché si vede che ancora dava segni di vita, e l'hanno soffocata definitivamente.
Insomma, Paola Zamuner ha un'idea differente rispetto a quella degli inquirenti, che invece non considerano possibile, con le prove in loro possesso, situare più persone dentro all'appartamento quella mattina fatale. Questa la ricostruzione del giornalista Antonio Bacci, invece.
Si va di ipotesi, e cosa ci faceva un adolescente di quasi 15 anni nel locale in cui lavorava una bella ragazza di 21, ambedue appartenenti alla setta e quindi sotto gli occhi di David Rossetti per grande parte della sua vita all'interno di Tel Sensao, vista anche il modo in cui è stata uccisa Anna Laura, con un delitto di impeto, con un cuscino sulla faccia, uno strangolamento, con dei taglietti che simulavano un movente sessuale, ma quasi un movente sessuale timido, che la persona che l'ha uccisa non fosse neanche in grado poi di affondare la lama in maniera molto, molto violenta e molto evidente. Non è il delitto di una persona che violenta la vittima e che abusa di lei e che segue una pulsione. La pulsione magari può esserci stata come reazione nell'essere stato magari respinto da Anna Laura. Quindi gli investigatori non ce lo diranno mai oggi, o magari ce lo dicono al bar e non negli atti ufficiali. L'ipotesi è che lui, Rossetti, fosse in qualche modo stato deriso all'interno della setta e magari avesse avuto in animo di farsi avanti con Anna Laura per dimostrare la propria virilità, e fosse stato trattato come un ragazzino non solo poco interessante dal punto di vista di un rapporto sentimentale, ma anche dalla presenza totalmente inappropriata in un luogo di lavoro, fosse stato liquidato banalmente, magari a mare parole, trattato, banalizzato, marginalizzato, e lui gli si è esplosa, nell'ipotesi in cui sia stato lui a commettere il delitto, gli si è esplosa questa rabbia cieca, questa pulsione che lo ha portato, anche perché dicevamo aveva un aspetto fisico e un livello di crescita fisica, non psicologica ma fisica, abbastanza importante per un adolescente, quindi abbia avuto la forza sufficiente ad averla meglio su Anna Laura. Ipotesi B, Davide Rossetti non era da solo, qualcuno era in quell'appartamento con lui, qualcuno che lui ha deciso di proteggere per tutti questi anni. L'ipotesi degli investigatori, quella più gettonata nella ricostruzione sul lavoro della polizia, è stata che lui fosse da solo e poi successivamente abbia chiamato la madre e la madre abbia un po' fatto da regia alla messa in scena della scena del delitto, così poi ritrovata dalle forze dell'ordine. È peraltro una tesi investigativa che non ha potuto mai essere dimostrata scientificamente. Tant'è che c'è anche l'ipotesi che ci fu insieme a Rossetti in quell'appartamento una persona ulteriore, che magari l'esecutore materiale del delitto. Ipotesi questa che peraltro cozza con il mancato rinvenimento di DNA di questo eventuale assassino diverso da Rossetti.
Nel frattempo, comunque, la madre dell'indagato, accusata di favoreggiamento e vilipendio di cadavere, si ammala e muore per una grave malattia. Così il procedimento a suo carico, ovviamente, si interrompe. Per quanto riguarda Rossetti, si procede invece per ipotesi, perché l'imputato non parla, non racconta nulla sugli eventi accaduti quel 2 febbraio e si chiude nel mutismo più completo. La famiglia Pedron si rivolge direttamente a lui con appelli sia pubblici che privati, non tanto per fargli ammettere la propria colpevolezza, ma quantomeno per sapere la verità su cosa fosse successo in quella casa quella mattina. Ma David Rosset non cambia mai il suo atteggiamento. Non risponde, non si presenta alle udienze e il giorno della sentenza viene addirittura visto passeggiare in un centro commerciale della piccola cittadina friulana. Si arriva al termine del processo nella primavera del 2011 e l'accusa chiede 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla violenza, dai motivi abietti e futili e dal mezzo insidioso, basandosi su 4 elementi. Il primo, la prova regina, il test del DNA. Il secondo, il sangue trovato sui pantaloni della vittima. Il terzo, l'imputato non aveva accesso all'appartamento di via Colvera dove era avvenuto il delitto e quindi non aveva altre ragioni per essere lì se non per il delitto. Il quarto, l'imputato potrebbe anche solo aver assistito all'omicidio, ma in questo caso, sostiene la procura, avrebbe potuto spiegare perché si trovava là, collaborando con gli inquirenti. Invece si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. La difesa, al contrario, chiede l'assoluzione per Rosset per non aver commesso il fatto, parlando di processo indiziario e infondato sotto il profilo della ricostruzione dei fatti. Secondo la difesa, gli scenari plausibili sono molteplici e mancano completamente movente, autore del delitto e modalità dello stesso. Il 25 giugno del 2011, la giuria del Tribunale dei Minori di Trieste emette il suo verdetto. Non luogo a procedere per avvenuta prescrizione del reato a carico dell'imputato. In pratica, è passato troppo tempo dal delitto, 23 anni. Una sentenza che scontenta comunque tutti. I legali di Rosset, perché volevano riconosciuta l'estraneità del loro assistito dal fatto in questione, e la famiglia Pedron, che non è riuscita a scoprire la completa verità su cosa sia accaduto quella mattina e sul perché la loro giovane figlia sia stata uccisa.
L'unica cosa certa in tutta questa storia era che Rosset non sia stato colpevole, ma testimone sì. E quindi potrebbe raccontare chi c'era, perché di sicuro c'era più di una persona, e che cosa è successo e perché. Di conseguenza, fin troppo facile. E invece si permette a un uomo ormai, e già allora, ma un uomo adesso di una cinquantina d'anni, forse qualcuno in più, di mantenere un segreto. È la banalità del male che trionfa sempre. È difficile sopportare questa ingiustizia.
Nel luglio 2012 vengono depositate le motivazioni della sentenza, in cui, e vi cito testualmente, viene detto: si deve ritenere incontrovertibilmente provato che l'imputato si trovava nella casa di via Colvera nel momento in cui vi era stata uccisa Anna Laura Pedron e vi aveva acceduto da solo. La sua responsabilità è comprovata dalla presenza di plurime tracce di sangue. Al momento della morte, la vittima era sicuramente vestita. Provato che i pantaloni le furono abbassati dopo, nell'ambito di una messa in scena per dare al delitto una connotazione a sfondo sessuale. È stato individuato un unico profilo genetico completo, quello riferito univocamente all'imputato. Per quanto riguarda invece la setta, i giudici scrivono che dopo l'ingresso nella Telsensao della famiglia si era verificata una sorta di disgregazione dei ruoli delle figure parentali con la rinuncia della potestà genitoriale, delegata per intero al leader della setta, Renato Minozzi, che attraverso la sua funzione di controllore e regolatore supremo e unico della vita degli adepti, controllava qualunque decisione di rilievo in ordine alla vita dei figli. Insomma, i giudici non ci vanno per il sottile ed evidenziano il ruolo della Telsensao nella vicenda. Ma Minozzi non ci sta e risponde così ai giornalisti che lo incalzano dopo la pubblicazione delle motivazioni. «Non faccio commenti. Sono estraneo ad un fatto che è come un macigno che ho scaricato. Sono state dette tante cose. Del resto in questo paese prevale la linea del gossip». E prosegue: «Non intendo sciupare la mia vita per una vicenda in cui io non c'entro, né io né Telsen Sao. Chi uccide è un assassino, ma non esiste che l'assassino vada a spasso e poi la gente come me viene tormentata». Il caso va avanti e si apre il processo di secondo grado che si chiude nel 2013. E qui, amici, avviene un altro colpo di scena. Rosset viene assolto in quanto non imputabile perché all'epoca dei fatti considerato incapace di intendere di volere e perciò non giudicabile. I giudici valutano quindi in maniera completamente diversa rispetto al primo grado la perizia psichiatrica disposta nei confronti dell'imputato, considerandolo quindi non imputabile. Vi faccio però una piccola postilla per quanto riguarda il diritto penale minorile, perché se a commettere il reato di omicidio è una persona sotto i 14 anni, è automatica la non imputabilità, cioè la considerazione che la persona non sia imputabile per il reato commesso. Se invece il reato è commesso da un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, come nel caso di Rosset, è considerato imputabile e quindi condannabile, ma la capacità di intendere di volere, cioè di adeguato sviluppo psichico e maturità del soggetto, va valutata con un'apposita perizia, che è quindi obbligatoria in questi casi. Se in primo grado la perizia psichiatrica non era stata valutata come decisiva, nel secondo viene invece valutata di segno opposto, quindi come prova decisiva per l'assoluzione di Rosset in quanto non imputabile. Rosset, a detta degli psichiatri, non aveva uno sviluppo affettivo medio, dimostrava una forte discrepanza tra la sua età anagrafica e quella mentale e non risultava quindi immaturo e di conseguenza non era imputabile.
Si chiude quindi la vicenda di Anna Laura nella maniera più paradossale, con questo sforzo dell'accusa per aver trovato effettivamente chi c'era in quella stanza, ma chi c'era tace e quindi è in parte colpevole perché lì non ci ha detto cosa è successo, moralmente colpevole, quindi è stato zitto, in parte per il diritto non punibile e quindi prima per la prescrizione e poi per la soluzione di incapacità di intendere di volere, come titolo al Messaggero Veneto, secondo me con una felice sintesi, Anna Laura, nessuno paga, perché alla fine accade proprio questo. Sappiamo, se non tutto, quasi tutto di quella stanza, di certo nessuno paga. Non abbiamo una persona del tutto colpevole, non abbiamo una persona del tutto innocente, abbiamo una sola certezza che per l'omicidio di Anna Laura Pedron nessuno ha pagato se non la sua famiglia.
Come dice giustamente Antonio Bacci, questa tragica storia si chiude nella maniera più paradossale possibile. Ma le sorprese non sono ancora finite, perché nel 2016 il caso, che sembrava ormai definitivamente archiviato, si apre di nuovo. Sì, amici, perché a seguito di un esposto alla procura si decide di analizzare un DNA parziale che era stato trovato sulla scena del crimine. Il DNA non è completo, ma è comunque sufficiente per arrivare ad un'identificazione. Se si trattasse di una traccia relativa ad un altro individuo presente quel giorno in via Colvera, il caso potrebbe clamorosamente riaprirsi. Viene nuovamente convocato Rosset in questura, stavolta in qualità di testimone, e viene messo a confronto con Renato Minozzi, il santone della Telsen Sao. Un confronto duro, in cui Rosset conferma il ruolo penetrante della setta nella vita privata dei suoi adepti, cosa prontamente negata, come sempre, da Minozzi, che riferisce che la Telsen Sao non intaccava la libertà di scelta dei suoi membri. Rosset, in relazione poi alla giornata del 2 febbraio, dice ai due procuratori presenti di non ricordarsi cosa fosse accaduto. Dice di avere soltanto ricordi frammentari del pomeriggio, quando si recò a delle ripetizioni private, ma che di quello che accadde quella mattina non ricorda nulla. Insomma, non viene fuori nessun elemento utile per ricostruire quella giornata e nei mesi seguenti arriva la notizia che, come una pietra tombale, chiude definitivamente questa storia. Il DNA parziale maschile, trovato nell'appartamento, appartiene ad Andrea, il bambino di 18 mesi che la ragazza accudiva. È lo stesso procuratore Marco Martani a chiedere l'archiviazione, usando queste parole: non ci sono elementi oggettivi per dire che quel giorno nell'appartamento ci fossero altre persone oltre al bambino, alla vittima e a Rosset. Dopo 28 anni non ci sono elementi per proseguire le indagini. Il caso è chiuso. E purtroppo la storia finisce qui. Una vicenda che a distanza di 36 anni non ha ancora trovato una spiegazione completa e soddisfacente su quello che possa essere davvero accaduto quella mattina del 2 febbraio 1988 nell'appartamento di Via Colvera 4. Un delitto invisibile di cui ci resta soltanto un assordante silenzio e un mucchio di ricordi ormai sbiaditi nel tempo. Ricordi che la famiglia Pedron cerca però di tenere vivi, non dimenticando mai la loro Anna Laura. Ed è proprio con la voce di Paola Zamuner, la madre della giovane, che vogliamo chiudere questa puntata.
Io ho la fortuna di avere una famiglia unita e di avere altre due figlie. E questa è già una gran fortuna. Anna Laura è sempre presente. Noi festeggiamo con lei i compleanni, le feste. Ridiamo con lei, la ricordiamo, la raccontiamo ed è sempre bello. E l'unica cosa che spero è che Rossette, che ritengo un'altra vittima, anch'esso una vittima, trovi il coraggio di dire quello che ha visto e quello che è successo. E quindi si arriverebbe con molta semplicità alla verità e al vero assassino. Perché l'hanno tenuta ferma e l'hanno tenuta ferma per poterla uccidere. È stata colta di sorpresa e non ha potuto difendersi. Non ha potuto difendersi. L'hanno preso alle spalle. Le hanno tappato la bocca. L'hanno finita con un cuscino. Cosa poteva succedere di più? Grazie. Grazie.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.